Salmo 132, Canto delle Salite. Ricordati, Signore, di Davide, di tutte le sue fatiche, quando giurò al Signore, al potente di Giacobbe, e fece voto: non entrerò nella tenda in cui abito, non mi stenderò sul letto del mio riposo, non concederò sonno ai miei occhi, né riposo alle mie palpebre, finché non avrò trovato un luogo per il Signore, una dimora per il potente di Giacobbe. Ecco, abbiamo saputo che era in Efrata, l'abbiamo trovata nei campi di Jaar. Entriamo nella sua dimora, prostriamoci allo sgabello dei suoi piedi. Sorgi, Signore, verso il luogo del tuo riposo. Tu e l'arca della tua potenza. I tuoi sacerdoti si rivestano di giustizia ed esultino i tuoi fedeli. Per amore di Davide, tuo servo, non respingere il volto del tuo consacrato. Il Signore ha giurato a Davide, promessa da cui non torna indietro: il frutto delle tue viscere io metterò sul tuo trono. Se i tuoi figli osserveranno la mia alleanza e i precetti che insegnerò loro, anche i loro figli per sempre siederanno sul tuo trono. Sì, il Signore ha scelto Sion, l'ha voluta per sua residenza. Questo sarà il luogo del mio riposo per sempre, qui risiederò perché l'ho voluto. Benedirò tutti i suoi raccolti, sazierò di pane i suoi poveri, rivestirò di salvezza i suoi sacerdoti, i suoi fedeli esulteranno di gioia. Là farò germogliare una potenza per Davide, preparerò una lampada per il mio consacrato, rivestirò di vergogna i suoi nemici, mentre su di lui fiorirà la sua corona. Il Salmo 132 è il salmo più lungo di tutta questa serie dei salmi delle ascensioni. Rispetto agli altri, che sono indubbiamente più brevi, più concentrati, questo salmo si distende di più. Per capirlo è necessario ricordare alcune pagine dell'Antico Testamento che semplicemente evocherò. La prima pagina è 2 Samuele 6, ovvero sia la grande liturgia che Davide organizza per trasferire l'arca dell'alleanza da Kiriat Yearim, la casa di Obed-Edom, a Gerusalemme, alla città di Davide. E questo momento è un momento solenne, nel quale l'arca viene portata dai sacerdoti che fanno alcuni passi, poi ci si ferma, si fa un sacrificio e poi si procede. Una grande festa che vede l'accorso della popolazione, che vede la danza di Davide. Si fonda quello che sarà il luogo dove poi Salomone costruirà il tempio. La seconda pagina che voglio evocare è proprio la consacrazione del Tempio, 1 Re 8, nel quale Salomone, che ormai ha costruito il Tempio del Signore, che suo padre non ha costruito, ebbene Salomone, che ha costruito il Tempio del Signore, ad un certo punto fa entrare solennemente l'arca in quello che era chiamato il Santo dei Santi, e pronuncia una preghiera in cui ricorda che i cieli e i cieli dei cieli non possono contenere Dio, tantomeno questo luogo che lui ha costruito, che per quanto splendido rimane evidentemente un luogo umano, Dio è molto più grande. C'è una terza pagina che occorre ricordare, che sta in certo senso in mezzo fra queste due, è 2 Samuele 7, e cioè Davide, nel momento in cui ormai si è assestato, è diventato importante, potente, rispettato, esprime al profeta Natan il desiderio di costruire una casa per il Signore, un tempio. Natan al momento acconsente, ma poi il Signore parla al profeta dicendo: forse che tu mi costruirai una casa, sono io che ti costruirò un casato. Si gioca su questa parola casa, bait, e cioè da una parte la casa, il tempio che Davide vuole costruire al Signore, dall'altra parte invece il casato, cioè la storia che Dio costruisce a Davide. Questa pagina è fondamentale per comprendere il tema del messianismo, perché a partire da qui la promessa del Messia davidico prende piede nella Sacra Scrittura. Allora, tenendo conto di queste tre pagine, la liturgia di Davide, la liturgia di Salomone e la promessa di Dio, noi comprendiamo questo salmo, ma prima di leggerlo, di rileggerlo, è necessario ancora qualche piccola premessa intorno a alcune idee fondamentali che percorrono il testo dell'Antico Testamento e che qui emergono. La prima è questa, che Dio non abita tanto nel tempio, ma abita nel tempo. Cioè il Dio di Israele è il Dio della storia, non può e non è rinchiuso dentro un sacello, quindi confinato in un santuario, onorato ma prigioniero di quattro mura. Dio abita nella storia e quindi è il tempo il luogo della sua rivelazione, non è tanto il tempio. D'altra parte, Sion, cioè Gerusalemme, è il luogo prescelto, che diventa un luogo sacro dove si costruisce appunto il tempio. Ma attenzione, questo luogo è memoria dell'alleanza. E cioè, potremmo dire, ricorda questa relazione fra Dio e il popolo, fra quanto Dio ha compiuto nella storia e continua a compiere e la risposta del popolo. Da questo punto di vista è interessante ricordare quanto dice la tradizione ebraica a proposito di questo luogo, del santuario. Così si esprime: questo luogo non può essere altro che quello di fronte alla porta del cielo. Là era la dimora fin dall'inizio del mondo, perciò da esso fu presa la polvere del primo uomo e là Adamo offrì l'offerta e altrettanto Noè. Genesi 8. Là fu pure legato Isacco, Genesi 22, e Giacobbe disse: in questo luogo c'è il Signore, Genesi 28. Cioè, nella tradizione ebraica, il luogo del tempio è il luogo da dove è stata presa la polvere per fare il primo uomo, Adamo, è il luogo dove Noè ha fatto l'offerta dopo la fine del diluvio. È il luogo dove è stato legato Isacco, è il luogo dove Giacobbe ha visto il Signore. Quindi tutti questi importantissimi episodi antico-testamentari della Genesi vengono ricondotti in un solo luogo, quasi a dire: questa è la porta del cielo, qui siamo di fronte al luogo più santo della terra. Ma appunto il riferimento è a un'opera di Dio, a quanto Dio ha compiuto nella storia. Quindi Dio non abita nel tempio, ma nel tempo, secondo il Sion ricorda l'alleanza. Terzo, qui c'è il tema del giuramento. Davide giura, e questo giuramento, versetto 2, si dice chiaramente che Davide giurò al Signore, fece voto al potente di Giacobbe. Questo giuramento riguarda la costruzione di uno spazio, il tempio. Ma a questo giuramento, potremmo dire, non tanto si contrappone, ma corrisponde un altro giuramento, che è il giuramento del Signore, versetto 11, il Signore ha giurato a Davide. E quando Dio giura, ecco che questo giuramento di Dio è la costruzione di una storia che vede addirittura la presenza del consacrato, cioè del Messia. Quindi se il giuramento di Davide è costruire un luogo, uno spazio, il giuramento di Dio appunto è costruire una storia, qualcosa di molto più grande. Ora, ultima osservazione, prima di rileggere il Salmo, non dimentichiamo che siamo nel tempo dell'esilio, il Tempio è stato distrutto, la dinastia di Davide si è esaurita, la città è semidistrutta, eppure ecco che il nostro pellegrino continua a credere nella promessa di Dio, una promessa più grande del momento difficile della storia, una promessa che davvero supera questa difficoltà perché è di Dio e dunque si realizzerà. È la fede, diciamo, pura, è la fede anche nel momento del dubbio, nel momento del buio, nel momento dello scoramento più profondo. Rileggiamo allora questo salmo. Anzitutto il salmo è diviso in due grandi parti, anzitutto i versetti 1-10, legati proprio al tema del luogo, e cioè del tempio, e il secondo momento, versetti da 11 fino a 18, legati invece al tema della promessa di Dio. Quindi da una parte appunto il luogo da costruire, il tempio, promessa fatta da Davide, e dall'altra parte il giuramento fatto da Dio, e cioè la costruzione di un casato, di una storia. Allora, la prima parte anzitutto si fa appello a Dio perché ricorda i meriti di Davide. Questo è tipico della tradizione di Israele. Ricordare i meriti di Abramo, di Isacco, di Giacobbe, qui appunto i meriti di Davide, le fatiche di Davide. Quasi a dire, è perché questi uomini hanno creduto che noi godiamo di questi loro doni, di questo loro esempio, di quanto il Signore ha promesso e fatto con loro. E poi si ricorda l'episodio appunto di 2 Samuele 7, cioè Davide che intende costruire una casa per il Signore e insieme il Signore che invece lui costruisce un casato. Come pure si ricorda l'arca che stava a Kiriath-Jearim presso Obed-Edom, dopo che era stata rubata dai Filistei, rimase lì 3 mesi. E in fondo questo salmo attualizza, dopo aver ricordato questi episodi, quasi a dire: Dio, trova tu il luogo della tua dimora. Ebbene, questo luogo è appunto la giustizia di cui sono rivestiti i sacerdoti. È il vestito giusto, il vestito della vittoria, che appunto potremmo dire diventa il vestito giusto per presentarsi a Dio. E infine un riferimento al Messia. Versetto 10 ricorda: per amore di Davide, tuo servo, non respingere il volto del tuo consacrato. Questo consacrato è il Messia. Allora, che cosa evoca tutto questo, di questa prima parte? Evoca il giuramento di Davide a proposito del luogo. Il protagonista è appunto, sembra essere Davide. Ricordo che Davide significa amato, colui che è stato amato da Dio, e che vuole costruire un luogo, vuole costruire uno spazio sacro per il Signore, come si ricordava. Ma ecco che questo ricordo di Davide e del suo progetto lascia spazio invece a un cambiamento. Sono i versetti 11 fino a 18, la seconda parte, e lascia spazio cioè all'opera di Dio. Dio qui è il protagonista. Dio giura e costruisce un casato. Ancora una volta riferimento in 2 Samuele 7, versetto 14. C'è però una condizione. e cioè si esige una risposta autentica. L'alleanza non è magia, chiede la libertà, chiede la risposta dell'uomo. E allora si ritorna al luogo del Sion, abitato da Dio, scelto da Dio, voluto come sua residenza, che però ricorda questa alleanza, e cioè un'alleanza che chiede una obbedienza, chiede appunto una corrispondenza. Per cui nel momento in cui si realizza questa corrispondenza fra il dono di Dio e la risposta umana, fra, potremmo dire, la potenza di Dio che agisce e l'uomo che risponde, ecco che a questo punto si realizza la benedizione, una benedizione che si allarga a tutti, che si tocca nelle cose concrete, i raccolti, il pane, la salvezza, la gioia. E ci sono dei segni che qui sono dedicati al re, versetti 17 e 18 con cui si conclude. Si parla appunto di un corno per Davide, qui tradotto giustamente con potenza, perché? Perché il corno è il segno della potenza, e poi di una lampada, e cioè di un successore, quindi la benedizione si perpetua, e poi di un diadema, e cioè di una dignità che viene data a Davide, e infine la vergogna dei nemici, cioè vince chi ha Dio dalla sua parte, secondo una spiritualità molto concreta dell'Antico Testamento. Ecco, se la prima parte insisteva sul luogo che Davide vuole costruire, questa seconda parte non insiste tanto sul luogo, ma sulla promessa fatta a Davide, sulla storia. Quindi potremmo dire, ecco qui, c'è un desiderio dell'uomo che vuole onorare Dio, c'è una risposta molto più grande di Dio, che costruisce qualcosa di molto sorprendente, di molto più grande di quello che l'uomo vuol costruire, di molto più duraturo. L'opera di Dio è dentro la storia, non si limita a un luogo che è chiaramente sotto la forza, ma insieme anche la caducità del tempo, ma appunto Dio opera qualcosa che percorre la storia e che si perpetua. Ora, questo salmo è citato almeno 3 volte nel Nuovo Testamento. È citato nel discorso di Stefano, nel capitolo 7 degli Atti, quando Stefano, nel suo lungo discorso a quelli di Gerusalemme, cita il versetto 5, quando appunto dice in Atti 7:46: «Costui trovò grazia dinanzi a Dio e domandò di poter trovare una dimora per la casa di Giacobbe», qui un'allusione proprio al nostro salmo. E poi ancora il versetto 11 è citato sempre negli Atti degli Apostoli, nel discorso di Pietro dopo la Pentecoste, Atti 2, 30-31, quando appunto Pietro fa riferimento, allude a questo salmo, poiché era profeta e sapeva che Dio gli aveva giurato solennemente di far sedere sul suo trono un suo discendente. Davide previde la resurrezione di Cristo e ne parlò: questi non fu abbandonato negli inferi, nella sua carne subì la corruzione. Quindi rilegge questo in riferimento al Messia che è Cristo e dunque a Gesù, alla vicenda pasquale di Gesù. E infine il penultimo versetto è alluso nel cantico di Zaccaria, quando in Luca 1,69, sulla bocca di Zaccaria si ricordano si ricorda il penultimo versetto del Salmo dicendo benedetto il Signore Dio di Israele perché ha visitato e redento il suo popolo e ha suscitato per noi un Salvatore potente, eccolo qui, un corno di salvezza, questa è la immagine che viene utilizzata, nella casa di Davide suo servo. Quindi potremmo dire il Nuovo Testamento rilegge questo salmo chiaramente alla luce di Cristo, e cioè chi è il Messia? Il Messia è Gesù. E allora la vicenda di Gesù, la sua incarnazione e insieme però la sua morte e resurrezione diventano la chiave per comprendere la promessa fatta a Davide. Attenzione, il Nuovo Testamento non cancella, non sostituisce l'Antico Testamento, ma dà compimento a quell'antica promessa. Noi cristiani non abbiamo sostituito con la Chiesa Israele, ma siamo inseriti nella benedizione di Abramo, nella benedizione di Davide, nel mistero proprio di Gesù. Il Vangelo di Matteo inizia proprio così, libro della genealogia di Gesù Cristo, figlio di Davide, figlio di Abramo. E cioè noi, diventando discepoli del crocifisso risorto, partecipiamo alla benedizione di Abramo, partecipiamo alla benedizione data a Davide, appunto, il discendente di Davide, il Messia, Cristo Signore, è colui che porta a compimento la promessa fatta da Dio nell'Antico Testamento, il quale non viene meno, anzi è parola ispirata, è parola ispirante, è parola che noi stiamo utilizzando per la preghiera. E quindi ecco che noi siamo dentro una storia che ci precede, ma insieme una storia che continua, segnata dalla presenza e dalla benedizione di Dio. È il grande dono che il Signore ci fa di poter vedere come Egli ha costruito una storia, continua a costruirla, e il punto focale di questa storia, lo splendore, è proprio il mistero di Cristo Gesù, il Signore risorto, che il Messia che illumina con lo sfolgorio della sua Pasqua la nostra vita.